Allora, andiamo nella prima lettera Timoteo, pagina 1183. Leggiamo dunque il capitolo 1, versetti dal 12 al 17.
Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re eterno immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Poi ci torniamo subito dopo. Poi andiamo nel Libro degli Atti, capitolo 26, versetti dal 24 al 31. Facciamo leggere lì.
Sì. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi. La molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. Il re, al quale parlo con franchezza, conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in segreto. O re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi. Agrippa disse a Paolo: Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? E Paolo disse: Piacesse a Dio che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quali sono io all'infuori di queste catene. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, e quanti sedevano con loro. E ritiratisi in disparte, parlavano gli uni gli altri, dicendo: Quest'uomo non fa nulla che meriti la morte e la prigione. Agrippa disse a Festo: Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare.
Grazie. Poi vado nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. E c'è tutta la famosissima brano del Vangelo che parla di Nicodemo, ma possiamo leggere perché sono 13 versetti, dall'1 al 13. Facciamo leggere Alessandro.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire tutte queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo.
Grazie. Che maestro che è Gesù? Che maestro? Quest'uomo fa delle domande, Gesù risponde. Risponde in modo chiaro, quello che dovremmo sapere anche noi. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E qui il ragionamento che fa Nicodemo è un ragionamento prettamente umano, di chi conosce, ha religione, perché tanto è vero che Gesù gli dice, ma come? Dice, tu sei un maestro di Israele e non sai queste cose. E noi dovremmo essere tutti dei maestri nelle cose del Signore, dopo tanti anni che ci incontriamo, dice, ma non sai queste cose. Ma non è tanto il saperle soltanto, ma è crederle, crederle. E tanto è vero che lo scatto avviene quando uno crede veramente. Allora sì che diventi un figliolo di Dio. Allora sì che in verità ti dico che tu sei nato di nuovo. Ecco la differenza. Poi queste cose qui che noi diciamo sono grandi e importanti. Cioè, quello che abbiamo letto prima nella lettera di Timoteo e vediamo Paolo che dice io ringrazio colui che mi ha reso forte. Ecco, se non siamo nati di nuovo non siamo forti nella fede, anzi siamo proprio fuori dalla fede ed è impossibile pensare che soltanto conoscendo le cose entreremo nel regno dei cieli. Paolo dice io ringrazio colui che mi ha reso forte, cioè Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia. Poi dice ponendo me al suo servizio. E molti lasciano che questa cosa si realizzi solo e semplicemente su Paolo, mentre questa cosa è detta per tutti noi. Perché poi dice che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Allora il problema è questo, cioè perché Dio gli fa misericordia a Paolo? Perché agiva nella sua incredulità. Agiva nella sua incredulità e per questo lui si comportava in un certo modo. E la grazia del Signore nostro Dio è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Ma gli è stata fatta misericordia perché lui agiva nella sua ignoranza. Ecco la differenza. E non si agiva nella sua ignoranza. Ora non agisce più perché ora conosce e diciamo non è più un bestemmiatore, è un persecutore violento. Questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Dei quali io sono il primo, lui si riconosce, lui per primo, perché ognuno deve riconoscere se stesso quale peccatore, non è che stiamo a fare una graduatoria. Ma è proprio per questo che mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me per primo, dimostrasse, scusate, in me per primo tutta la sua pazienza, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Quindi questo è anche per noi. Cioè io servissi di esempio a quanti poi avrebbero creduto in Lui per avere, che cosa? La vita eterna. Ed è per questo motivo che anche ieri, come oggi, possiamo dire al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Oh, qui stiamo dicendo delle cose che uno dice, ma cioè, come si fa a credere a queste cose? Tant'è vero che quando abbiamo letto in Atti, vediamo che Paolo parla con Festo e gli dice, Paolo dice, ma tu sei fuori, tu va, noi vaneggi, probabilmente gli avrai trovato la febbre alta a 45, non lo so, perché dici delle cose, tu sei fuori di senno, gli dice. Ma Paolo risponde, dice, non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno, di verità e di buon senno. E ne parla con grande franchezza, tant'è vero che poi anche Agrippa riconosce che Paolo parla, dice così, Agrippa dice, però tu vorresti con così poco persuadermi a diventare cristiano, e lui risponde, dice, non io, ma piacesse a Dio che con poco, con molto tu diventassi un cristiano. Ma non solo tu, ma tutti quelli che in quel momento stavano ascoltando. E vedete, pare che noi potremmo vaneggiare di fronte a delle cose del genere. In fondo c'è scritto che il Signore ha preso le cose pazze del mondo per svergognare, cioè quindi le cose deboli per svergognare il mondo. In apparenza noi, anche come comunità, siamo delle persone, potremmo essere debolissime per tutta una serie di motivi, umanamente e agli occhi degli uomini quasi sicuramente, ma io penso a me stesso, quando dico a me stesso dobbiamo pensare a ognuno, a me stesso, cioè ognuno individualmente. Quando ero a questo punto come Paolo Cenerentola, ogni essere è unico, e guardiamo, se guardiamo con gli occhi dello Spirito la creazione di Dio e tutte le sue opere che ha fatto, se le guardiamo con fede queste cose, la vita del suo, nel suo insieme, possiamo gridare gloria a te, oh Signore, come Paolo ha riconosciuto prima, all'Iddio immortale, invisibile, che ha creato ogni cosa. Perché non ci fermiamo ad adorare il Signore, a lodarlo? Sicuramente è un'occasione perduta se noi non cogliamo il tempo che abbiamo per adorare il Signore, rendere a Lui tutto il tempo possibile. Almeno date a Dio ciò che è di Dio, date a Cesare ciò che è di Cesare, cioè diamo al Signore quello che gli dobbiamo. Che poi, più che dare a Lui, diamo a noi stessi, per poterci rivalutare dal nostro vano modo di vivere, poterci rivalutare, perché noi siamo scaduti. Se noi non acquisiamo e non acquistiamo questa fede da dire che qualcuno ci dica, ma tu sei fuori di testa, tu vaneggi, rinascere, tutte cosa sono queste cose? Cosa sono queste misericordie? Tu sei un peccatore e rimane tale. Invece noi possiamo dire con certezza che questo non è vero, perché Dio ci ha fatto misericordia. Per riscattarci dobbiamo mettere Dio al centro della nostra vita, cari fratelli e sorelle. È inutile che ce la giriamo. Esso è il principio, il fine, è la risposta per tutti i nostri quesiti. Inutile che imbrodiamo nessuno, diciamo la verità. Perché nella sostanza il problema vero sta nella tua malattia, che è così grave da renderti inesistente. Perché se tu non sei nato di nuovo, sei inesistente agli occhi di Dio e per te stesso sei inesistente. Ora sei venuto al mondo e non puoi non interrogarti su tante cose. Forse rigetti l'unica risposta che ti dà la soluzione, cioè il Signore Gesù Cristo. Centro e termine del messaggio di Dio, questo non lo dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo dimenticare queste cose. Il Signore dice: io, Gesù, sono il primo e l'ultimo, il principio, la fine, l'alfa e l'omega. Io sono colui che ha creato la tua carne, che a te pare così strano, il tuo sangue, le tue ossa, e ha posto lo Spirito suo dentro di te per farti percepire le meravigliose opere che lui ha fatto. E l'opera più grande è la salvezza che gli ha compiuto per te. Oh, in questo momento viviamo in un'epoca molto difficile, cari fratelli. Le epoche sono state tutte difficili. L'uomo è stato sempre violento, l'abbiamo sempre detto, in ogni epoca è stato violento, ladro, omicida, esattamente come lo eravamo noi primi, anche se non abbiamo commesso fisicamente un omicidio, ma eravamo potenzialmente tali da poterlo compiere. E l'uomo è stato così in ogni epoca. Ma ci sono dei segnali, fratelli e sorelle. Questi segnali sono che mai come in queste epoche si è toccato un decadimento così gravemente dal punto di vista morale. Ho sentito, questo lo posso capire dagli atei, ma quello che ho sentito l'altro giorno e visto su televideo, che è un sondaggio vero e proprio, che la stragrande maggioranza dei cattolici americani accetta le nozze omosessuali. E non mi fermo, non per avercela per queste cose, una piccola parentesi. Allora, che rivolta è questa, cari fratelli e sorelle, contro Dio? Una rivolta morale. Mai come in quest'epoca. Che poi, abbiamo detto, le epoche sono state tutte violente, fatte di perversioni, di ogni genere. Ma a quale confusione stiamo veramente andando incontro? Se noi non ci fermiamo, e non riusciamo a scindere, a distinguere bene queste cose, anche noi entreremo in una corruzione tale, ci corromperemo in qualche maniera, se per caso nel nostro cuore passa l'idea di giustificare un così grande abominio. E poi ringraziamo il Signore che questo sta scritto. Dove sono i riposi che il Signore ha comandato? Non c'è riposo in questa terra. Non c'è riposo in nessun genere, la terra viene sfruttata. Babilonia la grande è la madre di tutte le prostituzioni. La terra è divorata dall'uomo senza posa, in ogni istante, ed è sottoposta ad uno stress incredibile. Io non voglio sempre tornare su questi argomenti, ma sono dei piccoli particolari per farci capire la differenza che ci deve essere fra noi che crediamo e in queste cose pazze che abbiamo creduto, e che invece lontanamente, neanche lontanamente vogliono accettare che esista Dio, neanche lontanamente vogliono accettarlo. Allora, questi in qualche modo avevano un'idea di Dio, alcuni di loro erano sicuramente, sapevano, perché Paolo dice: ma tu queste cose le conosci, no? Ma non, tipo Nicodemo, ma non erano rinati di nuovo. Gesù Cristo, vedete, è il principe della pace assoluta, colui che ci chiama. Noi abbiamo accettato la sua pace, abbiamo accettato la sua sovranità, e allora per questo motivo, se questo è vero, se abbiamo creduto, dobbiamo mantenere questa serenità, questa tranquillità, vada come vada. Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. O è vero o è falso. Allora io penso che i problemi del credente sono proprio la fede. Una fede che non è fede, perché queste persone non sono veramente rinate di nuovo. Invece il mondo, come vedete, contrariamente a noi, che crediamo ma senza aver veduto niente, noi abbiamo visto nessuno, adesso torniamo anche un attimino alla preghiera che ha fatto la sorella Rosa all'inizio, c'entra. Invece il mondo ha bisogno di incarnare in un uomo, vedete, visibile, e vedete le cose che stanno, la sua attesa di spiritualità, vedete quello che sta succedendo in questi giorni per l'elezione del nuovo Papa. Dove posare il suo sguardo? Perché se io non vedo, non credo, e questo è il problema principale, ho bisogno di un capo, ho bisogno di qualcosa da vedere, ma noi il nostro capo non è un uomo, è Gesù Cristo. Il nostro capo è Gesù Cristo, perché lui è il capo della Chiesa. Gli uomini hanno bisogno di dire, invece, di posare il loro sguardo su qualcuno e dire: ecco, questo è il nostro capo che reggerà le sorti del nostro futuro. Noi non abbiamo bisogno di vedere un uomo se siamo rinati di nuovo, se abbiamo creduto. Ma la scrittura dice, lo sapete già, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Noi abbiamo sempre predicato il contrario di questo, di quello che abbiamo visto prima, cioè a non posare lo sguardo sull'uomo. Mai. Fratello e sorella, il Signore mi è testimone di questo. Io per primo ho detto: guai a mai, non pensate, non posate mai lo sguardo su chi parla, mai, sarebbe un errore tragico. Né ad avere fiducia di lui, ma invece a guardare a colui che regge ogni cosa con il suo spirito, fratelli e sorelle. Se penso a noi, vedete, alla nostra comunità, in chi abbiamo fiducia? Chi vi ha detto che siamo nel vero? Chi vi ha detto che siamo nel vero? Io? Nel giusto. Eppure senza vederlo noi crediamo. Siamo qui perché crediamo, non perché credete in un uomo, perché se così fosse, vi dico veramente, bestemmia grave, ma perché credete in lui. Eppure senza vederlo crediamo. Speriamo in colui che ha fatto le promesse. Capite? Sappiamo da soli se ciò che ci viene detto è giusto o è sbagliato. Lo sappiamo da soli, perché lo sentiamo nello Spirito. E questo è un dono dello Spirito di Cristo che ci ha promesso il suo Consolatore, che ci guiderà e ci guida in tutta la verità. Gesù ha detto ai Suoi: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Siamo dei pazzi. Così dice, ma tu, dice Paolo, sei fuori di testa, tu vaneggi. Siamo dei pazzi che seguono una verità che non vedono. Noi non la vediamo questa verità, non è che la vediamo, ma sentono se lo Spirito gli conferma ciò che è verità. Questo lo sentono. Io personalmente, lo sapete tutti, non ho alcun titolo teologico o diploma di scuole religiose che mi viene riconosciuto dagli uomini, neanche uno di questo. Eppure, alla testimonianza che generalmente io do, le anime percepiscono se ciò viene da Dio o meno. Lo percepiscono un qualcosa di diverso. Non lo so perché, mica me lo sono inventato io, mica ho chiesto io a qualcuno qualcosa del genere. Eppure molti uomini, c'è scritto, parlarono perché sospinti dallo Spirito Santo. Ecco l'autorità che viene da Dio. Molti uomini parlarono perché sospinti dallo Spirito Santo. Questa è l'autorità che viene da Dio, che è diversa dalle autorità costituite, religiose. L'autorità viene da Dio. Questo è un fatto straordinario. Chi dà l'autorità ai servitori del Signore? Chi gliela dà questa autorità? Autorità che vale, però, è un'autorità vera. Perché il Signore ti autorizza a parlare, poiché quello che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli. Ecco che cosa significa. E quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Noi non sappiamo quando stiamo legando, quando stiamo sciogliendo, ma il Signore lo sa, perché ci ha mandati a legare e a sciogliere, non con la pretesa autorità, dicendo: io sciolgo questo o leggo l'altro, perché questo sarebbe un abuso di potere che non ci è consentito. Ma noi leghiamo o sciogliamo nel momento che testimoniamo o che parliamo agli altri. L'autorità o viene da Dio oppure non è autorità. Non è autorità. Solo il Signore può caricare ad autorità un servitore qualsiasi, e nessun altro può fare questo. Lo può fare solo il Signore. Noi crediamo dalla testimonianza di altri fratelli, perché hanno testimoniato a noi in che modo? Con autorità. Io ricordo i fratelli che prima il Signore ci chiama perché conosce il nostro cuore, e poi noi sentiamo questa testimonianza. E vediamo fratelli che testimoniano noi con autorità, con semplicità, con fermezza. Io ho avuto questi esempi. Quali titoli ecclesiastici avevano? Io mi ricordo dei fratelli che mi hanno venuto. Non erano né pastori, né di pecore, né di cammelli. Non erano pastori di nessuna cosa, ma erano con la Bibbia in mano che testimoniavano semplicemente la parola di Dio. Non avevano interessi personali. Io di questi fratelli, eppure mi ricordo l'autorità che veniva da questa parola, da questi fratelli che usavano la parola di Dio con autorità, con la Bibbia in mano, ma non perché volevano portarti una religione, assolutamente no, questo io me lo ricordo. Allora quali titoli avevano questi? Niente, nessun titolo, se non l'autorità che gli veniva da Dio. Il resto lo compie il Signore e fa crescere ognuno. E in ognuno quello che Dio vuole. Ecco perché c'è scritto che è più dato, anche più viene richiesto. Benché, c'è scritto nella Bibbia, benché non lo vediate, ora lo amiamo. Noi non lo vediamo, ma lo amiamo, se questo è vero, se veramente abbiamo creduto. E questo è il problema. Non so se quanti di noi amano veramente il Signore. Io non sono tenuto a prendere le misure. È solo il Signore che prende le misure. Però c'è questo rapporto, benché non lo vediate ora, lo amate, lo amiamo. La fede, vedete, è un filo invisibile, è un qualcosa di inspiegabile. Noi non possiamo spiegare la fede, non riusciamo a spiegare la fede. Alle parole di Maria, vi ricordate, che ha detto, parlando di Elisabetta, il bambino, scusate, il bambino Giovanni Battista ribalzò in grembo, perché aveva sentito la presenza del Signore vicino. Questa presenza, cari fratelli e sorelle, dobbiamo vedere se veramente c'è nella nostra vita. Questa è la domanda. Questa è la domanda. Se sentiamo questa presenza, allora il nostro spirito vibrerà all'ascolto della parola di Dio. Avrà un sussulto. Non è possibile restare impassibili alla voce dello sposo. Non è possibile. Se tu pensi che quello sia sposo, il tuo sposo sei fortemente innamorato di quello sposo, non è possibile che tu resti come... No, questa è una cosa... Non è possibile. Alla sua chiamata batte forte il cuore, giorno e notte, giorno e notte. Cerchi di sentire la sua voce, dolce e sommessa. Abbiamo visto che il Signore non era nel terremoto, non era in questo forte vento, ma era in una voce dolce e sommessa. Cose che chi non ha creduto non può capire, cose sante che il mondo non sa. Cenerentola era una poveretta, ve la ricordate la favola, ma che avrebbe osato, mai avrebbe osato pensare al suo principe, che un giorno poteva diventare veramente, sposarlo, poiché tanta era la sua miseria, cari fratelli e sorelle. Così come tanta, devo dire, è stata la nostra miseria. Miseria di vedute, miserie umane, miserie carnali, miserie di ogni genere. Nella lettura che abbiamo visto poc'anzi di Timoteo, vediamo un caso analogo. Paolo sostiene che prima era in tutta la sua miseria, un bestemmiatore, un violento, ma gli fu fatta misericordia, misericordia da Dio, perché agiva nell'ignoranza e agiva per ignoranza. Questo è il motivo principale. Tali eravamo noi prima di conoscere il nostro re, il nostro principe. Eravamo tutti le cenerentole. E se è vero che abbiamo sentito la sua voce, è anche vero che facciamo di tutto per amarlo e compiacergli, se è vero. Io devo parlare per me, fratello e sorella, non è che posso parlare anche per voi. Qui, sapete bene, non siamo una chiesa cattolica, non esistono preti, non esistono sacerdoti, ma ognuno è responsabile di quello che dice e di quello che crede per se stesso. Questo significa il sacerdozio universale di tutti i credenti, sapete benissimo che è così. Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. A questa voce, quando io penso a questa cosa, io mi sciolgo. che mi sciolgo. Mi pento sulla polvere e sulla cenere e provo uno sconquasso dentro, simile a quello che produce un forte innamoramento. Quando c'è un forte innamoramento c'è uno sconquasso, cioè ti senti quasi la febbre addosso, no? Io parlavo in passato, mi piace ricordarlo così, un fratello che ho, quale ho voluto tanto bene, era un po' testone ma gli volevo tanto bene, fratello Pietro, mi diceva, io questo innamoramento lo provo da 50 anni, mi diceva, questo mi diceva, poiché grande è la misericordia che mi è stata fatta, grande è la misericordia, se noi capiamo queste cose, ma fratelli non dobbiamo capirle solo quando veniamo al culto, dobbiamo portarcele dentro tutti i giorni ed essere sempre pronti, attenti, per fare che cosa? Per fare quello che ha fatto poi Paolo. Perché, dicevo, questo mi è stata fatta misericordia. Perché? Affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, quindi grande pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per la vita eterna. Ma insomma, sono parole incredibili. Sono parole incredibili. Ecco, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, sino onore e gloria nei secoli dei secoli. Ma è questa è la cosa. Cristo è venuto nel mondo per salvare il peccatore. A questa voce io mi sciolgo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. E ringrazio il Signore che col tempo, anche quando siamo credenti, non è che subito siamo ancora talmente legati, piedi e terra e che ogni cosa, siamo terra, che non, ma arriva un momento che il Signore dice, ma queste cose sono sbagliate, queste cose che tu fai sono sbagliate. Vuoi che le vediamo in un film se sono giusto o sbagliate? Queste cose che tu stai facendo sono sbagliate o che hai fatto fino ad oggi, sono sbagliate, sono perverse, sono fuori da ogni... Ma c'è un momento, ma perché il Signore, se tu lo chiedi al Signore, il Signore ti cambierà fratello o sorella, ti cambierà dentro, profondamente. Non puoi morire col peccato addosso. Non puoi morire in questo modo, dicendo che credi. E contemporaneamente credi ma continui a vivere nel peccato. È una cosa assurda, non ha senso. Tutti abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, tutti siamo privi della gloria di Dio, in un modo o nell'altro. Ci sono peccati piccoli, grandi, ma sono tutti peccati. E comunque senza il sangue di Cristo nessuno di questi ti viene perdonato, che sia grande o piccolo. Non è che hai fatto un peccato piccolo e sei perdonato lo stesso, non esiste. Sei comunque condannato, se Dio non ti fa misericordia. E queste sono le cose. Certa è questa affermazione, è degna di essere accettata pienamente, che Cristo è venuto per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Io mi devo riconoscere io per primo, poi i tuoi peccati li devi vedere tu. Questi sono affari tuoi. Come... Per quello tu devi dire, io sono il primo, perché? Perché il primo sono io che vado davanti al Signore e devo rispondere per primo di me stesso. Perché io servissi di esempio ad altri, per quanto avrebbero creduto. Cristo ha mostrato in me tutta la sua pazienza. Ma ci siamo chiesti quanta pazienza il Signore ha avuto nei nostri confronti? Ma non possiamo morire col peccato addosso, fratelli e sorelle. Deve venire un momento, un giorno, un'ora, della quale dobbiamo dire, Signore, ma io veramente, ma queste sono le porcherie di primo ordine, ma perché ho fatto queste cose nella mia vita? Ma ora riconosco pienamente che tu hai avuto misericordia di me, perché mentre eravamo suoi nemici, egli è morto per noi. Allora, vedete, certe volte magari può succedere che nei culti sentiamo cose che abbiamo sentito altre volte, ma ben vengano queste cose, perché almeno dobbiamo certe volte scavarcele con lo scalpello, in cuore di pietra vanno scavati con lo scalpello, queste cose vanno scavate. Cristo ha mostrato tutta la sua pazienza, però se questo è vero, se noi siamo innamorati del nostro Signore, possiamo continuare a vivere ad essere inzuppati nel peccato, cioè c'è una contraddizione. C'è scritto che non si possono servire due padroni. C'è scritto, non possiamo servire l'uno e l'altro. Ci va un momento che lo Spirito di Cristo, del Signore, prevalga sull'uomo carnale e dica basta, basta, non è più possibile. Signore, io ho le idee chiare. Prima ero confuso, ma adesso ho le idee chiare. Questo è assolutamente sbagliato. Non lo posso fare più. Non mi appartiene, perché non ho più voglia di fare il male. Non ho più voglia, non mi sento più. Perché è morta quella parte che voleva fare il male. Non ho più voglia di fare il male. Non mi interessa più. Che bellissima testimonianza questa di Paolo. Ma questa realtà è necessaria che si estenda a tutti i credenti. Io, da Cenerendola, promessa sposa al Re eterno e immortale, per la vita eterna. Ma che sta dicendo qua? O siamo pazzi che credere queste cose? E quanti in seguito avrebbero creduto per avere vita eterna? Ma è vera sta cosa? Oppure ci troviamo qua solo perché ci piace il film? Ma non è un film questo. O la verità o è una menzogna. E noi siamo certi che Dio non può mentire. Chi non crede a queste parole, fratelli e sorelle, è perché non è innamorato veramente e giace ancora nel suo peccato. Nel suo peccato. Il peccato ci rende cattivi. Ci rende cattivi, perché non abbiamo rigettato chiaramente, cioè lo Spirito non prevale sulla carne. Non puoi dire di credere e restare quello di prima, perché se sei nato di nuovo, il Signore ti fa luce col suo Spirito. E l'abbiamo detto altre volte, vai in cantina a vedere tutte le porcherie che ci sono, che hai combinato. Non puoi andare a vedere solo quelle che sono sottoterra. Devi vedere anche quelle che hai nel piano dove dormi, scusami. Non è che puoi andare solo sotto a vedere, cioè completamente fa luce. Senza amore per il Signore non si può avere amore per gli altri. È un finto amore. È un finto amore. Se uno non è nato di nuovo, è impossibile che ami il Signore in spirito. È impossibile. È impossibile. Ora, se qualcuno non l'ha fatto, vada al Signore e si arrenda e chieda a Lui. Solo dopo ti scoppierà il cuore per ogni parola di Dio, perché sai quanto è stato paziente nei tuoi confronti e quanto Egli ti ha amato. Solo dopo, solo quando veramente lo hai accettato pienamente e non hai avuto due re, quello di Babilonia e il re di Israele, che vivevano nella tua vita entrambi. Tu servivi l'uno e l'altro, questo non è possibile, perché il nostro Dio è un Dio geloso. Sia il nome del Signore benedetto in eterno, ora e per sempre. Amen. Amen.